Parliamo adesso con l'economista Andrea Roventini, che naturalmente ringraziamo, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ben trovato professore, buongiorno, grazie per aver aderito al nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, prendiamo subito l'argomento principale, direi su tutti i giornali, in prima pagina sul Corriere della Sera: borsa e banche, il giorno nero, tensione e divisione nella maggioranza. E poi il riassunto: il giorno dopo il decreto del governo che tassa i profitti maturati grazie all'aumento dei tassi, le azioni delle banche cadono in borsa. Le quotate perdono 9 miliardi di capitalizzazione in una giornata nera per Piazza Affari, che, trascinata dalle vendite sui titoli bancari, segna un calo del 2,12%. Gli istituti di credito dicono: siamo stati colti di sorpresa. Anche la maggioranza è divisa tra le tensioni e la cautela di Forza Italia. Il ministro Giorgetti frena un tetto al prelievo. Poi c'è la pagina 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che parlano sul Corriere della Sera di questi argomenti.
Volevo chiedere, professore, aggiungo alla domanda, no? Mi sembra che tiri fuori 2 miliardi e mezzo questa storia e se ne perde subito, no, cioè, e fa perdere la borsa, le banche, di 9%.
Hanno fatto dei pasticci?
È una mossa un po'...
Allora, sentiamo, intanto, è una mossa, come dire...
Forse andava gestita meglio.
Progressista, so. Loro dicono: beh, voi che ci criticate, voi centrosinistra, non avete fatto niente finora, adesso siamo stati noi a farlo. Ma l'hanno fatta bene? Non so, ci dica lei.
Allora, c'è un problema innegabile sul fatto che le banche stiano realizzando extra profitti. Spiego il perché. Perché la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi, quindi alza non solo i tassi con cui le banche possono prendere a prestito, ma anche i tassi sui depositi che le banche hanno rispetto alla banca centrale. E quindi, dato che questi depositi sono molto ingenti dopo gli ultimi anni di quantitative easing, le banche realizzano profitti semplicemente perché tengono soldi depositati alla Banca Centrale Europea. Perché sono extra profitti? Perché questi soldi non sono passati ai loro depositanti, cioè mentre le banche, certo, ottengono dei tassi di interesse più elevati sui soldi che hanno la BCE, se noi guardiamo il nostro conto corrente in questa fase di politica monetaria restrittiva, non osserviamo che le banche ci pagano un tasso di interesse più elevato, ma è sempre uguale a zero. Questa, diciamo, è la definizione di extra profitti. E l'Italia, fondamentalmente, insieme alla Spagna, è il paese dove le banche si sono approfittate di più di questa situazione. Quindi tassare gli extra profitti delle banche di per sé è giusto. La Spagna, con il governo socialista, l'ha già fatto. Il problema è che questo governo l'ha fatto in una maniera completamente pasticciata e caotica. L'ha fatto all'improvviso, con un provvedimento di cui non si conoscono bene i dettagli. Ha già fatto marcia indietro, c'è un dibattito in corso. E quindi per adesso questo provvedimento ha fatto più danni che altri. Poi non è chiaro neanche come si vogliono utilizzare queste risorse,
perché e quanto dureranno,
si crea, esatto, tutto,
certo, e anche quanto
si
dureranno,
crea questo casino, fondamentalmente, passatemi il termine, per poi girare, per finanziare per esempio la riforma, una riforma fiscale che è una riforma pro disuguaglianza. Beh, allora è una partita di giro tra due situazioni di disuguaglianza che crea anche un'instabilità, un'incertezza economica e finanziaria.
Senta, per lei sarà chiarissimo, ma per noi che siamo profani, perché questa situazione crea diciamo queste reazioni alla borsa? Insomma, si tratta di banche importanti. Ora vedo qui la Fineco Bank, l'Intesa San Paolo, Unicredit, che hanno avuto delle perdite importanti. Che cos'è che temono diciamo gli operatori, ecco,
i risparmiatori?
Beh, temono che si va a ridurre i profitti, si va a ridurre, no? Non si temono, è la certezza, si ridurranno i profitti delle banche. Quindi uno dei motivi per cui si detengono azioni è ottenere dividendi da queste azioni che dipendono dai profitti delle banche, e quindi l'intervento del governo va a ridurre la profittabilità di queste azioni.
Non sarebbe accaduto comunque, a prescindere dal fatto, diciamo, siamo stati colti di sorpresa, perché se fosse stato fatto una cosa più ordinata, che sarebbe cambiato qualcosa?
Per esempio lo 0,1 è stato aggiunto dopo, forse se si coordinavano meglio era meglio, no? Concertando.
In parte sarebbe successo lo stesso, non sarebbe successo in questo modo. L'altro punto poi è che ovviamente se non riduce la profittabilità delle banche va anche a indebolire la loro solidità finanziaria e quindi un azionista magari non vuole più detenere le azioni. Però ripeto, posto che un effetto negativo ci sarebbe stato, e non c'è niente, poi non c'è nulla di male che i titoli in borsa vadano su e giù, certo. Il problema è che è stato fatto in una maniera talmente frettolosa e pasticciona per cui queste variazioni si sono amplificate.
Senta, lei dà l'impressione che lei abbia un giudizio nei confronti degli operatori diciamo governativi su queste cose come persone non perfettamente competenti, più che non diciamo maliziose tra virgolette, è così? Non ci faccia capire.
Io penso che la politica monetaria di questo governo, politica economica di questo governo sia sempre un misto di ignoranza e malafede. Misure. Ignoranza perché appunto gli esponenti di questo governo, anche quelli che si occupano di economia, non mi sembrano particolarmente capaci, e questo è testimoniato anche dai loro curriculum e dal loro passato. Malafede perché si è visto in diversi contesti, come ad esempio annunciare il 1° maggio un decreto lavoro facendo finta che è a favore dei lavoratori perché si tagliano un po' i contributi, quando poi si aumenta la precarietà sul mercato del lavoro. Quindi c'è sempre questa tensione tra provvedimenti che denotano incapacità, ma che però hanno un'etichetta che sembrano dei buoni provvedimenti, ma di fatto alla fine della fiera sono sempre dei provvedimenti che aumentano la disuguaglianza, sono a favore degli evasori fiscali e comunque delle lobby che sostengono questo governo.
Ecco, quest'ultimo provvedimento sugli extra profitti delle banche, lei ci sta dicendo, se capisco bene, al di là del fatto che sia stato fatto bene o male, poi questi soldi come saranno investiti, questi profitti che insomma che vengono tassati, ecco, è lì che un po' si tratta di capire dove vanno, un punto. Senta, un altro tema dell'economia, magari ne parliamo dopo una canzone, è quello del salario minimo.
9 euro.
I 9 euro lordi, ecco, allora salario minimo. E c'è la possibilità, anzi la probabilità di un incontro tra la Schlein e
lo si è fissato per il 12.
Sì, quindi 12 veramente agosto. Il Presidente del Consiglio si dice, beh, bisogna vedere se poi sarà un incontro dove c'è un ascolto reale. Però ecco, ci piacerebbe sapere cosa ne pensa lei sul salario minimo. Lo facciamo dopo una canzone. Laura Pausini, chiedilo al cielo. Beh, lo chiederemo anche al cielo. No, ma intanto lo chiediamo Roventini. Prima al professor Roventini, questa cosa. Allora, ascoltiamoci Laura Pausini e poi state con noi qui su RWS.
Era meglio non farsi promesse sotto la pioggia, perché nulla si appoggia al bagnato senza cambiare. Non c'entra il perdono, credi, a volte non basta la capacità di mettere ali ai piedi, il tempo è imbattibile in velocità. Chiedilo al cielo, forse ce lo dirà, cosa succede contro la volontà, come un grattacielo che precipita il vuoto che vanifica l'intera costruzione di un amore. A volte ci si perde per errore e ti sembra di avere un motivo per ritornare. Ah, che avanza e non sai spiegare cos'è. Mi manchi ogni giorno, credi, è il modo di dirtelo che io non ho. Ti devo un ritorno, vedi, è solo il percorso quello che io non so. Cosa succede contro la volontà, come un grattacielo che prende
Laura Pausini, chiedilo al cielo, dice Laura, ma noi vogliamo chiederlo invece al professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si parla diffusamente sui giornali, in TV, del salario minimo che, come ci ricordava Claudio, è 9 euro lordi, vero?
Mentre il tetto?
Ora il tetto
che non... c'è un pavimento non minimo, sì, ma sì, c'è un tetto molto alto per
allora,
il ponte sullo stretto.
Sì. Allora, del salario minimo, ecco, è arrivato una certa apertura da parte del primo ministro Meloni, che incontrerà la Schlein e forse anche altri esponenti
sul tema che era stato rimandato a settembre.
Era infatti un'anticipazione sostanzialmente, sì. Il che significa che forse
presa per bene.
Anche perché i sondaggi dicono che gli italiani, credo oltre il 70% degli italiani vorrebbe il salario minimo. Allora la prima ministra Meloni ha detto: io non ho, come dire, un'ideologia necessariamente contraria al salario minimo. La cosa mi preoccupa è che in qualche maniera questo possa diventare una sorta di appiattimento in basso delle retribuzioni degli italiani. Allora, professore, lei che è un economista, il salario minimo serve oppure può diventare un boomerang?
Ma guardi, a me sembra che la Meloni faccia sempre il gioco delle tre carte, come dicevamo prima, perché se lei dice di essere pragmatica, si vanno a leggere gli articoli scritti sul salario minimo e le esperienze degli altri paesi, e ci dicono la seguente cosa: il salario minimo riduce la disuguaglianza delle retribuzioni, quindi vuol dire che alza le retribuzioni basse e non riduce l'occupazione, e questo si è verificato negli Stati Uniti, in Germania e anche in paesi come il Brasile. Quindi se lei non lo vuol fare, non lo fa per motivi puramente ideologici o per fare un favore alle imprese e agli imprenditori che la votano. Questa è la situazione. Il salario minimo in Italia serve perché i salari sono fermi da 30 anni, solo nell'ultimo anno il calo dei salari reali è più o meno vicino al 6%, siamo diversi quindi dagli altri paesi europei, ci sono fenomeni consistenti di lavoro povero, cioè persone che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine del mese, tant'è vero che alcuni di questi per esempio chiedevano il reddito di cittadinanza, quindi non stavano sul divano. E così via. Quindi l'argomento della Meloni è completamente pretestuoso, come è anche pretestuoso l'argomento di chi dice che il salario minimo a 9 euro è un salario minimo di importo troppo elevato.
Troppo elevato? Quindi, pensa un po'. In altri paesi è più alto il salario minimo di 9 euro.
Francia, per esempio.
Sì. In altri paesi è più elevato, ma i salari di per sé sono più elevati. Quindi
sì, certo.
Il punto è trovare una via di mezzo tra i due. È vero che il salario minimo italiano sarebbe più alto in proporzione, per esempio, rispetto a quello tedesco, però non c'è nessun motivo per non farlo, data questa situazione. Non
Senta,
è vero quindi che si appiattirebbe, se volete, i contratti verso il basso, perché questo salario minimo andrebbe fatto con una riforma della rappresentanza sindacale in modo da debellare i contratti pirata e dare valore ai contratti firmati dai sindacati confederali, per esempio.
Il fatto però che, ecco, al di là delle titubanze di queste, insomma, di queste dichiarazioni, il fatto che comunque abbia accelerato l'incontro con i rappresentanti dell'opposizione significa che forse davvero c'è un'apertura da questo punto di vista, o forse i sondaggi contano, nel senso che hanno visto che su questo argomento, insomma, li conviene appropriarsi anche, no? Come a volte succede, no? Quando la destra è al governo, si appropria di alcuni provvedimenti che normalmente, tradizionalmente, erano promossi dalla sinistra, e su questo magari ci campano bene, ecco, come consenso elettorale, no?
Ma io non credo che la Meloni farà una riforma introdurrà il salario minimo. Secondo me va detto che è una politica molto abile, e quindi, come dicevo prima, farà una sorta di gioco delle tre carte, farà una sorta di incontro per far vedere che si interessa del problema, ma poi non accetterà la proposta delle opposizioni, che ricordo è firmata sia da Calenda fino a Sinistra Italiana, per avere questo salario minimo a 9 euro.
Ma non li converrebbe? Adesso magari sono io che, come dire, ci vedo troppo, ma non li converrebbe accettare questa cosa che, insomma, renderebbe ancora più popolare il governo, no?
Le renderei popolare il governo, però allo stesso tempo una come si dice in inglese, una constituency, un forte bacino elettorale per il governo sono i lavoratori autonomi, le piccole imprese e le imprese che non vogliono un salario minimo di questo tipo, e quindi perderebbe voti e perderebbe l'appoggio di grosse fette del suo elettorato, che comunque, come abbiamo visto, sta gratificando in ogni modo, per esempio con ogni provvedimento di condono fiscale o di flat tax.
Senta, un'ultima domanda, perché siamo ormai proprio fuori tempo massimo. Nel caso in cui passasse, mettiamo per ipotesi che passasse, diciamo, l'idea del salario minimo, non c'è il rischio che degli imprenditori contrari al salario minimo poi ricorrano al nero, ossia se tu vuoi lavorare per me a nero oppure vattene via? C'è questa possibilità?
Tra l'altro qui c'è già una situazione in cui ho visto diverse...
la possibilità c'è già, il lavoro nero c'è già, diciamo che è uno degli argomenti spauracchi per non introdurre il salario minimo, ma per esempio, come dicevo prima, si è visto che introdurre il salario minimo in Brasile, dove secondo me il mercato nero è molto più importante che in Italia, forse uno dei pochi paesi al mondo, diciamo, il salario minimo non ha ridotto l'occupazione, quindi è un argomento completamente fuorviante. Okay. Per questo dicevo prima che se la Meloni è pragmatica dovrebbe introdurre il salario minimo.
Poi diciamo che ho visto diverse interviste a persone che praticamente lavorano 8 ore e gliene viene scritte 4 in busta paga, e purtroppo devono accettare queste situazioni.
Questa è la distorsione veramente del mercato del lavoro, quando ci sono... Questa è roba criminale proprio, non è che c'è molto da dire. Va bene, allora, professora Roventini, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia e per le valutazioni che ci ha offerto. Grazie mille, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.